Buonasera a tutte e tutti, eccoci ad una nuova lettura del mercoledì, l'appuntamento infrasettimanale che qui a Mecri abbiamo deciso di darci per ascoltare proposte di lettura che gravitano attorno al tema dell'anno. In questo caso il nostro tema è abitare, disabitare e disabitare, e la proposta di lettura di questa sera e del prossimo mercoledì gravita attorno ad un filosofo di cui ora ci parlerà Gianluca Capuano, che è Anton Marti. La lettura si intitola infatti Anton Marti sullo spazio. Io ringrazio immensamente Gianluca Capuano per averci regalato questo lavoro, questa lettura, per averci dedicato questo tempo. Il maestro Capuano è direttore d'orchestra, è membro del comitato scientifico di Mecri praticamente dall'inizio. È un nostro collaboratore strettissimo, amico del cuore, oltre che laureato e ha dottorato in filosofia, quindi ha una formazione mista transdisciplinare che gli permette di muoversi su temi trasversali che vanno dalla filosofia alle questioni musicali. Allora lascio subito la parola a Gianluca Capuano, che nuovamente ringrazio e auguro una buona lettura a tutte e tutti.
Grazie Florinda, grazie anche di questa presentazione e ringrazio anche Mecri che mi dà la possibilità di continuare a coltivare i miei studi filosofici, anche se la professione musicale prende gran parte del mio tempo, però la filosofia resta insomma un interesse centrale, una cosa che non si trascura. Come dicevi, Florina, il tema di quest'anno è abitare, disabitare, sconfinare. Quindi la prima cosa che mi è venuta in mente quando si è deciso appunto il nuovo tema dell'anno è sicuramente un'idea di spazio. Un'idea di spazio che è qualcosa di pervasivo, il nostro modo di pensare, io direi anche pensare della tradizione occidentale in generale. E nella presentazione del tema tu scrivi oikos come spazio costitutivo dell'umano. Così una nota a margine, io adesso vi sto parlando da Valencia, sono nel mio camerino nel Teatro di Valencia, che è un'immensa struttura progettata da Calatrava. E anche il teatro, tutto il teatro, ma tutto un complesso anche di musei, un museo dedicato alla scienza, ciclopico, devo dire. E sicuramente, ecco, questa utilizzazione dello spazio ha cambiato decisamente, per esempio, i destini di questa città, che è tutto sommato una città di provincia spagnola, seppure grande, insomma, con un certo numero di abitanti, però. Da quando esiste questa struttura, la città ha acquistato un rilievo del tutto speciale, del tutto particolare. Ecco come anche l'architettura può influire sui destini di un luogo e come può modificare la fruizione di questo luogo. Una cosa che mi sono chiesto pensando al tema è che cosa c'è più vicino alla definizione dell'umano? Tu dicevi oikos, spazio costitutivo dell'umano. Cosa c'è di più vicino se non l'idea di anima da cui parte la riflessione dell'Occidente? E poi vi spiegherò subito perché mi riferisco all'anima. Come dicevo, un'idea di spazio, una certa idea di spazio permea sicuramente a tutti i livelli il pensiero occidentale, ben al di là dello spazio fisico inaugurato da Galileo, lo spazio misurabile, lo spazio della fisica. Ma già i primi fisici, o li chiamerei fisiologi greci, i preplatonici, si cimentano costantemente con l'idea di movimento e quindi di spazio, perché il movimento è necessariamente un movimento nello spazio, quindi l'idea stessa di movimento ci dà un'idea di spazio. Sconfinare implica un movimento verso il noto, verso l'ignoto. Ma cos'è il pensiero se non un continuo sconfinamento? Cioè è movimento creativo, è movimento che ci può portare ripercorrere sentieri già segnati, come anche a farci scoprire delle lande inesplorate di cui non eravamo a conoscenza, ma che appunto questo movimento ci porta a scoprire. Come sapete, in MECRI io soprattutto mi occupo di musica, che è la mia disciplina, di estetica musicale, e del resto è al centro del mio interesse filosofico. Ecco, in che modo la spazialità o l'idea di spazialità ha permeato anche il campo musicale? Sicuramente la risposta sembra banale, ma è la prima risposta da dare in questo caso tramite la scrittura musicale. E sapete che mi sono occupato a lungo di questo argomento. Però ci tengo a ricordare, a sottolineare che nel momento in cui la spazialità irrompe nel pensiero del suono, il pensiero del suono stesso cambia radicalmente. Cioè c'è come un rimbalzo, come direbbe Carlo Sini, che modifica l'oggetto appunto di questo rimbalzo e lo proietta in un'altra, potremmo dire, in un'altra dimensione di pensiero. In che modo la scrittura influenza in maniera radicale il pensiero sulla musica e la musica stessa? Perché la rende disponibile agli occhi, alla visione, che è un altro senso rispetto a quello che per definizione è implicato nella fruizione musicale. E da quel momento, quando la musica si rende in qualche modo disponibile all'occhio, alla spazializzazione, quindi anche alla misurazione, e aggiungo alla riproduzione, alla possibilità di una riproduzione che non sarebbe sussistente se non grazie alla fissazione per gli occhi di questi suoni. Ecco, avremmo un'arte evanescente, avremmo un'arte fruibile solo nell'immediatezza, nel momento puntuale, ma in nessun modo trasmissibile, in nessun modo appunto non potremmo neanche parlarne, potremmo dire così. Ora vi chiederete probabilmente come mai questo interesse per un filosofo che purtroppo è sconosciuto ai più. Anton Marti è un allievo di Brentano. Brentano, poi ne parlerò nel corso della mia lettura, è stata una figura fondamentale per la nascita della psicologia come scienza autonoma, insieme a Wilhelm Wundt, che aveva anche inaugurato un laboratorio proprio di psicologia, per stabilire i nessi tra le teorie psicologiche e diciamo, gli effetti della psiche sulla materia, quindi la correlazione tra eventi psichici ed eventi fisici. E siamo intorno agli anni 70 dell'Ottocento, c'è grande fermento, è il periodo in cui nascono, possiamo dire, tutte le discipline moderne, o gran parte delle discipline moderne. E anche nel pensiero sulla musica ci sono grandi fermenti in questo periodo. E in particolare c'è un altro allievo di Brentano, Karl Stumpf, anche poco noto purtroppo, però Stumpf è una figura molto importante per gli studi di psicologia applicata alla musica. È autore di un monumentale trattato che si chiama La Tonpsychologie, in due volumi, che ha influenzato fortemente, diciamo, tutti gli studi musicali. Presi da un punto di vista scientifico, o come si diceva all'epoca, diciamo, quindi anche sperimentale. Marti è una figura che ho scoperto grazie a Stumpf, tramite Stumpf, ma anche lo avevo incontrato in qualche modo quando mi sono occupato in passato di Husserl. In particolare della teoria dell'immagine in Husserl, che è anche un argomento che frequento da molto tempo, non so se un giorno confluirà in un lavoro, ma questo vedremo, purtroppo il tempo è tiranno. E dicevo, ho incontrato questa figura e mi è incuriosito molto. Allora ho pensato che quest'anno poteva essere l'anno giusto, visto che parliamo di argomenti inerenti alla spazialità, all'idea di spazio, parlare di questo libro che è postumo, è stato pubblicato postumo dopo la morte dell'autore, Raumzeit. Che ci fa subito pensare a un altro libro ben più famoso, il grande libro di Heidegger, che probabilmente ha un po' orecchiato, diciamo, nella scelta del titolo, anche il titolo di questo filosofo svizzero, perché Anton Marti era svizzero. Ora, mi sono chiesto anche come in qualche modo arrivare a presentare questa figura? Chiaramente non era possibile partire da zero e affrontare il testo, perché è un testo che va assolutamente contestualizzato. Bisogna capire qual era il movimento di pensiero di quell'epoca, soprattutto partire da Brentano e dalla sua scuola, che Brentano è la figura fondamentale appunto in quegli anni. E potremmo dire il creatore della psicologia moderna, l'inventore della psicologia moderna. E quindi io oggi vi proporrò un percorso più che di lettura di un testo, di lettura di vari testi e di vari autori, in preparazione invece all'incontro della settimana prossima, dove mi concentrerò soprattutto su Anton Marti e sulla sua filosofia. Ora, la psicologia e la filosofia tedesca della fine del XIX secolo, come dicevo, sono tormentate da un concetto. È un concetto, un leitmotiv che diventa fondamentale per la comprensione dello sviluppo di tutte le discipline di quest'epoca. E potremmo anche dire che è un concetto che traghetta la filosofia nel nuovo secolo, grazie a una figura che tutti conosciamo, Edmund Husserl, che riprende questo concetto e lo fa suo, lo sviluppa e lo rende pienamente filosofico, potremmo dire. Il concetto è quello di intenzionalità. Quindi oggi parlerò diffusamente del concetto di intenzionalità, che è quella caratteristica fondamentale del pensiero che lo definisce come qualcosa di teso a, cioè qualcosa che è costituzionalmente bisognoso di riempimento. La parola viene dal latino intentio, intendere, rivolgersi, tendere a, intensio, tensione verso altro da sé. È chiaro che il pensiero ha bisogno dell'oggetto per essere tale, cioè ha bisogno di un contenuto, o almeno questo è quello che ci dice la psicologia. E questo risponde al modello psicologico inaugurato da Aristotele, essenzialmente, di cui parlerò all'inizio di questo percorso, di questa relazione. E, dicevo, il pensiero ha bisogno dell'oggetto per essere tale, di un contenuto, di un riempimento. E già da questa semplice constatazione possiamo vedere come, fin dalle origini del pensiero occidentale, si dà un certo connotato spaziale della coscienza, un connotato spaziale del pensiero, che diventerà una costante di tutto il pensiero filosofico. E quest'idea, questa invenzione, potremmo dire Alassini, ha un luogo di nascita, è un libro in cui viene per la prima volta proposto, ed è il Peripsuches di Aristotele, il De Anima. Quindi ho pensato che per capire gli sviluppi di quest'idea, di questa impostazione del problema dell'anima, come poi viene sviluppata nella storia della filosofia, è ancora una volta necessario andare all'origine e ripercorrere brevemente, diciamo, i primi vagiti del concetto così come appaiono nello scritto di Aristotele. L'anima per Aristotele è essenzialmente qualcosa che si sottrae alle regole del corpo. Cos'è che caratterizza il corpo in quanto corpo? Il fatto di essere in movimento. Non so se ricordate l'incipit del De Anima, che è un incipit fulminante nella sua bellezza e chiarezza. Una nota, in tutte le citazioni utilizzo la classica traduzione di Laurenti, edita dalla Terza. Dunque, Aristotele esordisce così: sembra che la conoscenza dell'anima molto contribuisca alla verità in generale. Più degli esseri viventi. È come se Aristotele partisse dall'anima per arrivare allo studio della natura, quando in realtà è esattamente l'opposto, cioè la natura come datità del naturale ci porta, perché questa sia spiegata in qualche modo, sia giustificata, ci porta alla, chiamiamola, creazione, invenzione di un centro unificante che poi appunto nella tradizione è chiamato anima ed è visto come anima. Il filosofo, dicevo, indaga la natura, intesa come physis. Come sapete, ha un significato, la parola ha un significato molto più ampio di quello che noi oggi le attribuiamo. Quando pensiamo alla natura, alla physis, pensiamo innanzitutto immediatamente appunto allo spazio quantificabile, allo spazio della fisica moderna, uno spazio galileiano, inaugurato da Galileo, potremmo dire. Mentre per gli antichi la physis era qualcosa di molto più comprensivo, molto più complesso, molto più ampio. Aristotele è costantemente in dialogo con i filosofi della natura. Io li chiamo fisiologi. Penso che sia il termine più pertinente per definire queste figure di cui sappiamo poco, però che anche grazie alle testimonianze di Aristotele di cui abbiamo delle tracce e che sono sicuramente i suoi padri. A differenza di questi, la novità dello Stagirita sta nel fatto che lui vuole indagare l'essenza, veicolata dalla definizione, ovvero dalla determinazione delle proprietà pertinenti l'oggetto dell'indagine. Quindi rileggo la frase inaugurale del De Anima. Sembra che la conoscenza dell'anima molto contribuisca alla verità in generale. Siccome lui è alla ricerca della verità, è alla ricerca di una definizione che possa delimitare la verità, ecco che il modo migliore per arrivare a questa definizione è quello di indagare questo oggetto X, per ora, che è appunto l'anima. Ora, tutti i fisiologi citati da Aristotele nel primo libro della fisica, e questo è una cosa che forse non si nota abbastanza, hanno associato all'anima il concetto di movimento. Per Democrito, per esempio, gli atomisti, l'anima è fatta di atomi sferoidali che possono penetrare ovunque e muovere tutto il resto. Per i pitagorici, l'anima è fatta da corpuscoli sospesi nell'aria in perpetuo movimento. Per Anassagora c'è una coincidenza tra nous e psiche e l'intelletto è ciò che muove ogni cosa. Per Empedocle, infine, l'anima è in tutti gli elementi e tutti gli elementi si muovono. Infine, Platone, è noto che Aristotele critica la teoria dell'immortalità dell'anima di Platone e il suo essere separata dal corpo. Per Platone, l'anima è principio di armonia. Armonia nel senso antico, ovvero quando, per esempio, l'armonia è quella di un corpo in salute, cioè quando tutte le differenti componenti di un'unità, di un corpo, concorrono al bene di questo corpo. E quindi anche questo implica un movimento. Riassumendo, come dice Aristotele, 405b, tutti dunque, per così dire, definiscono l'anima mediante tre caratteri: movimento, sensazione, incorporeità. Vediamo come già potremmo dire nei fisiologi antichi, esistono già le connotazioni moderne della materia, movimento, sensazione e incorporeità, in quanto ex negativo l'anima viene definita come ciò che invece si sottrae al movimento, come adesso vedremo. Ricordiamo che nei libri della fisica Aristotele aveva identificato il movimento come uno dei caratteri fondamentali della sostanza corporea. E quindi ovvio che allorché egli parli di quella parte della fisica che tratta dell'anima, cioè il de anima, il suo ragionamento prenda le mosse proprio dal concetto di movimento. Ora, come dicevo, l'anima si definisce per Aristotele ex negativo rispetto ai caratteri delle sostanze fisiche. Essa, l'anima, è assenza di movimento. E con questo il filosofo prende le distanze in maniera definitiva, appunto, dai fisiologi che lo hanno preceduto, i fisiologi della prima tradizione greca. È proprio delle sostanze corporee muoversi nello spazio secondo la quadruplice classificazione aristotelica di movimento. Per Aristotele il movimento si divide in quattro specie, potremmo dire, traslazione, alterazione, diminuzione, accrescimento. Quindi le sostanze corporee sono corporee in quanto sono sottoposte a questa classificazione, che fa riferimento al movimento. Esaminando uno a uno i tipi di movimento, Aristotele arriva a concludere che alla sostanza anima non si può applicare nessuno di questi tipi di movimento. L'anima muove il corpo, ma non si muove col corpo. L'anima non è una grandezza situabile nello spazio. L'anima è indivisibile, essendo la divisibilità nello spazio proprio delle sostanze corporee. All'inizio del secondo libro della fisica, Aristotele richiama il famoso passo della metafisica, in cui definisce la sostanza, la ousia, e dice: la sostanza è, in un primo senso, la materia, e cioè quel che non è per se stesso una cosa determinata. In un secondo è la figura e la forma, secondo la quale la materia è già detta questa cosa determinata. In un terzo, poi, è il composto di materia e forma. La materia è potenza, la forma è entelechia. Quindi la sostanza si dà in tre modi, secondo Aristotele, come materia, come forma e come unione di materia e forma. Ora, l'anima, dicevo, si sottrae al movimento in quanto non ha spazio, non è nello spazio. Eppure, anima è una forma che acquista materia con la percezione, ovvero una potenza formale che trova attuazione nel riempimento tramite la percezione di un oggetto che diventa la materia di questa forma. Quindi il modello dell'anima come una forma che ha bisogno di un riempimento trova perfettamente aderenza nella teoria aristotelica della sostanza come unione di materia e forma. L'anima non è nello spazio, ma non sarebbe alcunché senza un riempimento da parte di qualcosa che ha movimento, cioè che si muove nello spazio. Ecco come l'anima sì, è incorporea, è indivisibile, non è nello spazio, però per essere anima, per essere intelletto, per arrivare a comprendere la natura, la realtà, come era partito all'inizio del trattato, ha bisogno di correlarsi, cioè di essere riempita, come la materia riempie la forma da parte di ciò che invece è nello spazio e ha movimento, cioè la materia corporea, la sostanza corporea. Una nota a margine sulla metodologia aristotelica. Il suo procedere per tesi e antitesi si rifà chiaramente alla tecnica platonica della diaeresis, se ricordate appunto il sofista in particolare di Platone, dove descrive appunto la sua tecnica definitoria e che in omaggio a Platone Aristotele chiama il discorso definitorio. Il discorso definitorio, cito, non deve solo mostrare ciò che è di fatto, come fanno la maggior parte delle definizioni, ma anche contenere e chiarire il perché del fatto, quindi risalire alle cause. C'è una differenza fondamentale in Aristotele tra to oti, cioè il fatto così com'è, e to dioti, cioè la causa, il perché questo fatto è fatto come è fatto. E questa differenza fissa un punto di non ritorno rispetto alle antiche fisiologie, che invece volevano descrivere la natura, ma senza porsi il problema di un metodo e senza porsi il problema di una possibile definizione. Aggiungerei linguistica della natura stessa. La natura delle cose si indaga da ora in poi non solo considerando ciò che appare, ma risalendo anche alle cause, quindi, alle ragioni che fanno di quel fatto il fatto che è. Per questo è necessaria una dottrina dell'anima, senza la quale resterebbe senza fondamento il perché le cose si manifestino in un determinato modo anziché in un altro. Dopo un lungo esame di ciascuno dei sensi e del rapporto fra i sensi, Aristotele fa un'affermazione fondamentale, a mio avviso, per tutta la psicologia a venire. Cito 424a, 1821. In generale, riguardo a ogni sensazione, bisogna ritenere che il senso è fatto per accogliere le forme sensibili senza la materia, come la cera accoglie l'impronta dell'anello senza il ferro e l'oro, e riceve l'impronta d'oro o di bronzo, ma non in quanto è oro o bronzo. Quindi l'anima è paragonata a una materia che può accogliere delle forme, come una cera, appunto, che accoglie le forme anche senza la presenza della materia. Quindi può accogliere la forma dell'anello senza l'anello vero e proprio in ferro o in oro. Oppure può ricevere appunto un'impronta, ma senza che questa impronta sia la cosa che invece imprime l'impronta. Nell'analisi di come funziona il processo percettivo, Aristotele si deve richiamare alla grande strategia platonica, fondata sul binomio visibile e invisibile, da cui deriva l'invenzione dell'anima come garante, potremmo dire, del mondo invisibile. In che modo Aristotele si richiama a questa tradizione? Anche ciò che è visibile, toccabile, udibile, per funzionare nell'ambito dello schema anima-sensibilità di cui abbiamo parlato, deve presupporre una data invisibilità, che è l'invisibilità della forma, o potremmo anche dire della traccia, dell'impronta, che in qualche modo si imprime nell'anima come un percorso potenziale, una traccia non ancora attuale, non ancora riempita, esattamente come quella che lascia un anello nella cera. In fondo, tutta la questione della sostanza come unione di forma e materia, di potenza e atto, in atto, si fonda sulla dialettica tra visibile e invisibile, inaugurata dal gesto platonico. Quindi, quello che intendo dire è che non ci sarebbe il visibile senza questa garanzia, potremmo dire, invisibile, che però non potrebbe sussistere a sua volta senza il visibile. Quindi con una continua dialettica, passaggio a doppio senso tra una e l'altra, e questo fa dell'anima quello che poi è nella tradizione occidentale. Però ecco, non dimentichiamo che questo gesto è inaugurato da Aristotele. In un trattato meno noto di Aristotele, della memoria della reminiscenza, che possiamo considerare un trattato corollario rispetto al De Anima, Aristotele torna su questo tema e scrive: ci si potrebbe chiedere come mai, presente l'affezione nell'anima e assente l'oggetto, ci si ricordi di ciò che non è presente. È chiaro che l'affezione prodotta dalla sensazione dell'anima e nella parte del corpo sede della sensazione deve essere concepita qualcosa come un disegno. Il perdurante stato di tale disegno noi diciamo memoria. Infatti, il movimento che si produce nel soggetto imprime una specie di figura dell'oggetto percepito, non diversamente da quelli che segnano un'impronta con l'anello. Pertanto, in coloro i quali, a motivo della passione o dell'età, sono in forte commozione, non si produce la memoria, come se il movimento e il sigillo si imprimessero sull'acqua corrente. Ora, l'uomo ricorda l'impressione subita o l'oggetto da cui Ora, l'uomo ricorda l'impressione subita o l'oggetto da cui l'impressione è derivata? In realtà, come un animale dipinto in un quadro, è sia animale sia immagine, ed entrambi sono un'unica e medesima cosa, ma la loro nozione non è la stessa e si può considerare in quanto animale, in quanto immagine, così pure la rappresentazione che in noi si deve riguardare in quanto è qualcosa in se stessa e in quanto è rappresentazione di un altro. In quanto in sé è oggetto di contemplazione o rappresentazione, in quanto è qualcosa d'un altro, è una specie di immagine o sussidio della memoria. Ora, a mio avviso, questo è un passo assolutamente rivelatorio di come Aristotele si rappresenta l'anima. E non lo cito a caso, in preparazione poi a tutta la questione sull'intenzionalità da cui sono partito, perché potremmo dire, poi lo vedremo leggendolo, Brentano parte esattamente da questo punto, cioè tutta la questione dell'intenzionalità si gioca sulla questione di come l'oggetto, cioè la percezione, cioè la sensibilità, lascia le impronte nell'anima, cioè nella coscienza, chiamiamola anima, insomma, e nella psiche. E poi tutte le infinite differenziazioni, anche elaborate, sviluppate dagli allievi di Brentano, come vedremo, partono esattamente da questo punto, cioè dalla concezione della percezione, come mediata da una rappresentazione. Il punto è in che cosa rimane della materia delle cose nell'anima, se non la loro impronta, ovvero la rappresentazione. Ed è chiaro che Aristotele, parlando di disegno, parlando di un animale dipinto o un quadro, è chiaro che queste metafore non sono ingenue, non sono innocue. Ecco, prospetta potremmo dire uno schema molto chiaro di come funziona la sensibilità, ovvero come avviene che la forma sia riempita dalla materia, come l'anima appunto si mette in relazione con ciò che è percepito. Quindi potremmo dire che in queste righe abbiamo in nuce tutto lo sviluppo della psicologia moderna, almeno a partire dalla seconda metà dell'Ottocento, come abbiamo detto. Se da una parte Aristotele, dunque, è debitore della strategia platonica, che instaura una dialettica a doppio movimento tra visibile e invisibile, come dicevo prima, cioè la cosa è cosa perché imita la sua idea, questo è in Platone, e l'idea è modellata a partire dalla cosa, e la cosa e idea hanno, ripeto, un percorso a doppio senso, l'una nell'altra, come visibile e invisibile. Dall'altra, lo Stagirita applica questa strategia all'interno della psicologia, ovvero ci insegna che la percezione non è mai un atto semplice, è almeno un atto duplice, che implica un passaggio intermedio tra percezione e conoscenza. Per Aristotele la percezione genera un'immagine, una rappresentazione, prima di diventare conoscenza. E la conoscenza ha una doppia faccia. E insieme conoscenza dell'oggetto data dai sensi e conoscenza della rappresentazione che è la forma senza materia, cioè invisibile, dell'oggetto. Quella che Aristotele dice della memoria è applicabile quindi alla percezione in generale. Non c'è un passaggio diretto tra percezione e conoscenza, ma tale passaggio è mediato da un grado, potremmo chiamarlo un grado intermedio, che è la rappresentazione o immaginazione, cioè l'immagine, la rappresentazione appunto. Il visibile è tale grazie all'azione nascosta di un invisibile senza il quale il visibile non sarebbe tale. Le metafore del disegno e del sigillo, come dicevo prima, sono tutt'altro che innocenti esempi. Potremmo dire, con questo mi ricollego all'inizio del mio intervento, instaurano un certo concetto di spazialità all'interno dello schema aristotelico di come funziona la sensibilità e l'anima. La centralità del concetto di spazio, che discende dal fatto che Platone avesse posto al centro della sua costruzione il senso della visione, della vista, e in questo rimando il mio vecchio lavoro sull'origine della scrittura, partiva proprio da questo punto, cioè lo chiamo l'ottocentrismo platonico, cioè di come Platone operi una scelta fra i sensi e privilegi il visibile rispetto alle altre modalità dell'esperire la realtà. Dicevo, le metafore non sono innocenti, instaurano un certo concetto di spazialità all'interno dello schema aristotelico di come funziona la sensibilità e l'anima. Centralità la centralità del concetto di spazio in questo caso è un correlato della centralità della visione del visibile, che si installa quindi, potremmo dire, al centro dell'anima, così come concepita da Aristotele. Aristotele in questo, in qualche modo, non fa che sistematizzare il pensiero platonico. Cito Aristotele, e poiché la vista è il senso per eccellenza, l'immaginazione, in greco fantasia, anche il nome ha mutuato dalla luce, in greco phaos, già che senza luce non si può vedere. Ecco, anche questa correlazione, di questa lettura etimologica di immaginazione, cioè fantasia, sulla base del concetto di luce, phaos, è rivelatrice, perché appunto l'immaginazione è un dato che deriva da questo complesso da questo nostro essere debitori della visione o del mondo che si dona in quanto immagine e non, per esempio, del mondo che si pone come udibile o toccabile o gustabile e così via. È chiaro che la scelta platonica di porre la vista al centro opera un taglio drastico all'interno delle possibilità dei sensi umani. E Aristotele eredita in pieno questa scelta, questo taglio netto. Più sotto Aristotele ribadisce: non c'è la pietra nell'anima, bensì la forma della pietra. Chi non avesse sensazione alcuna non apprenderebbe né comprenderebbe niente. E quando l'uomo pensa una cosa, di necessità pensa insieme a una qualche immagine, perché le immagini sono come sensazioni, ma mancano di materia. Ecco che l'immagine diventa centrale per descrivere come l'anima funziona e come essa si relaziona al sensibile. Ripeto, è un grado intermedio e non è immagine a caso, ma è un'immagine in quanto tale, è da far rientrare nell'orbita della visione del visibile, del percepibile tramite la vista. L'idea di spazio, quindi, l'anima come uno spazio da riempire, un contenitore fatto per ricevere e accogliere i dati della sensibilità, ma anche quel luogo che custodisce quelle cose misteriose, le immagini, una sorta di schermo su cui vengono proiettate le rappresentazioni, infine, nella versione più moderna dell'anima, com'è intesa dalle scienze moderne neurologiche, un percorso, una traccia di circuiti neuronali. Tutte queste metafore, potremmo chiamare metafore, ma che metafore in realtà non sono, in quanto la tradizione della metafisica pensa l'anima proprio come quella cosa lì, quel contenitore, quello schermo, quella mappa di tracce. Tutto questo insieme ci fa capire come l'idea di spazio sia molto più e molto oltre quella dimensione che definisce il modo in cui sussistono gli oggetti corporei. Quindi lo spazio non è semplicemente, ripeto, quel concetto dato dalla fisica, secondo cui il mondo è misurabile, quantificabile, eccetera, ma è qualcosa che permea il modello, di anima, quindi di psiche, quindi di come noi ci rapportiamo alle cose esterne. L'idea di spazio, quindi, permea profondamente anche ciò che di per sé sarebbe invisibile, indivisibile in moto, appunto l'anima, secondo la definizione aristotelica. Questa idea di anima come contenitore, schermo, disegno di tracce, non viene abbandonato dalla storia della gnoseologia, almeno, come dicevo, fino alla soglia del XX secolo, e questo lo vedremo fra poco. Nella seconda metà dell'Ottocento, potremmo dire che nasce la psicologia intesa in senso moderno, con una figura, uno psicologo, Wilhelm Wundt, 1832-1920, che pubblica nel 1874, ecco, ricordiamoci questa data che è importante per il nostro percorso. Nel 1874 pubblica il suo testo fondamentale, Grundzüge der physiologischen Psychologie, cioè Principi di fisiologia psicologica, in cui studia le basi fisiologiche delle attività psichiche. Studio che diventerà ancora più centrale nei suoi studi nelle sue ricerche con la creazione di un laboratorio sperimentale presso l'Università di Lipsia a partire dal 1879. Questo sarà il primo laboratorio, potremmo dire, di psicologia applicata nella storia d'Europa. E nello stesso anno, appunto dicevo, il 1874, che è appunto decisivo per la nascita della psicologia moderna, appare un testo di Franz Brentano, 1838-1917. Il testo si intitola Psychologie von empirischen Standpunkt, ovvero psicologia dal punto di vista empirico, dove troviamo centrale il concetto di intenzionalità. Ecco che l'intenzionalità, in qualche modo adombrata negli scritti di Aristotele, e come abbiamo visto, esplode in qualche modo e diventa il tema su cui dibatte tutta la psicologia e la filosofia di tardo Ottocento e di inizio Novecento. Questo, come è noto, anche il concetto segna i primi passi della fenomenologia, quindi negli scritti anche già del giovane Husserl. Solo due note biografiche su Brentano, che sia una figura di cui si sente parlare spesso, specie quando si studia Husserl o diciamo, i filosofi più celebri, suoi allievi, ma di cui un po' più raramente ci si occupa in maniera tematica. La famiglia di Brentano era di origini italiane, come dice il cognome, ed era di profonda fede religiosa cattolico-romana. Gli studi ampi approfonditi lo portano dalla poesia alla teologia fino alla filosofia, in particolare quella aristotelica, che lui studia con Trendelenburg a Berlino. Nel 1862 scrive la sua tesi di dottorato, questo è interessante, che verte sulla metafisica aristotelica. Il titolo è Sui molteplici significati dell'essere in Aristotele. E sempre su Aristotele scrive la sua tesi di abilitazione nel 1867. Il titolo è La psicologia di Aristotele, sostenuta a Würzburg, città da cui ha inizio la sua carriera accademica. Nel 1864 Brentano diventa sacerdote. I suoi rapporti con la Chiesa Cattolica sono da subito molto contrastati, in particolare dopo l'introduzione nel Concilio Vaticano I del 1870 del dogma dell'infallibilità. Nel 1873, da poco diventato professore a tutti gli effetti a Würzburg, Brentano rompe con la Chiesa Cattolica e torna alla condizione laicale. Nel 1874, come dicevo, è il primo volume della sua opera più nota e più importante, La psicologia dal punto di vista empirico. È fondamentale l'importanza di Brentano anche come docente, che ha avuto al suo seguito alcuni delle menti più brillanti della fine dell'Ottocento, tra cui appunto Edmund Husserl, Alexius Meinong, Anton Marti, Twardowski, Karl Stumpf, di cui ho parlato prima, eccetera. Fu anche allievo per un certo periodo Freud, fu allievo di Brentano a Vienna. Come già accennato in precedenza, il suo volume è diviso, il suo libro più famoso, La psicologia dal punto di vista empirico, è diviso in due volumi. Il primo pubblicato nel 1874, e poi il resto, il secondo volume, diviso a sua volta in vari capitoli, diciamo così, pubblicato progressivamente negli anni seguenti, ma all'inizio del Novecento ebbe l'esigenza di rileggere, di riscrivere in qualche modo il suo trattato, aggiungendo ulteriori capitoli che poi modificarono l'impostazione di pensiero di Brentano. Ora, questo testo ha un compito essenzialmente, è quello di stabilire l'oggetto e il metodo della psicologia in maniera diversa e opposta a quella che ne dà Wundt in quegli stessi anni. che intendeva la psicologia come una scienza naturale ascrivibile al sistema complessivo della filosofia positivista. Secondo Brentano, la psicologia si occupa di un gruppo di oggetti specifici, da lui denominati fenomeni psichici, da distinguere dai fenomeni fisici, che sono invece oggetto delle scienze naturali. Gli esempi di fenomeni fisici sono per esempio un suono, un colore, un odore, mentre i fenomeni psichici sono vedere un colore, sentire un suono, percepire un odore e così via. I fenomeni fisici sono spazio-temporali, sono estesi, hanno una durata, possono essere misurati. I fenomeni psichici non hanno estensione spaziale, non hanno determinazioni legate alla massa, al peso o altre grandezze fisiche. Essi hanno piuttosto una loro proprietà esclusiva, l'intenzionalità. Brentano comincia col proporre una prima definizione del fenomeno psichico, scrivendo che sono fenomeni psichici le rappresentazioni, cito, le rappresentazioni e tutti i fenomeni che riposano su una rappresentazione. Ecco che vedete che torna Aristotele in tutti i punti, in tutti i momenti. Egli ammette con questo che la rappresentazione è il fondamento non solo del giudizio, ma anche del desiderio e di ogni altro atto volitivo o affettivo. Brentano inventa una definizione univoca per definire gli atti psichici e conclude che ciò che rigorosamente differenzia lo psichico, costituendolo nella sua peculiarità rispetto al fisico, è il carattere intenzionale degli atti psichici. Cito dal suo libro, pagina 124-25, ogni fenomeno psichico è caratterizzato da quella che gli scolastici del Medioevo hanno chiamato presenza, in tedesco inexistenz, intenzionale o anche mentale, di un oggetto. E noi, scusate, di un oggetto a noi, con un no, pardon, di un oggetto, e noi con un'espressione non del tutto esente da ambiguità, chiameremo questo rapporto, chiameremmo questo un rapporto ad un contenuto, una direzione verso un oggetto, che non è necessario intendere come una realtà, oggettività immanente, in tedesco immanente Gegenständlichkeit. Aggiunge, ogni fenomeno psichico contiene in sé qualcosa come oggetto, sebbene non sempre nel medesimo modo. Nella rappresentazione qualcosa è rappresentato, nel giudizio qualcosa è riconosciuto o rifiutato, nell'amore amato, nell'odio odiato, nel desiderio desiderato e così via. Ora, qual è il punto fondamentale in questa citazione di Brentano? Si torna alla questione aristotelica del riempimento, no, di una forma tramite la materia. Quindi cos'è questa intenzionalità? L'intenzionalità è il riempimento della coscienza tramite delle rappresentazioni. E quindi quando lui parla di oggettività immanente sta parlando non dell'oggetto in quanto tale, l'oggetto reale, chiamiamolo nella vita fisica, ma di come l'oggetto si presenta alla coscienza. Quindi si parla di un oggetto psichico, come dicevo prima. E dice appunto, ogni fenomeno psichico contiene in sé qualcosa come oggetto, sebbene non sempre nel medesimo modo. Cosa significa non sempre nel medesimo modo? Che questo oggetto si può presentare in varie forme, come dicevo prima, potrebbe essere come la rappresentazione di qualcosa, come un giudizio, come un sentimento e così via. Da sottolineare anche che Brentano usa l'espressione generale fenomeno psichico per intendere propriamente tutto ciò che determina l'attività psichica in quanto tale, e che l'altro polo del rimando è l'oggetto, che specifica Brentano non è necessariamente una realtà. Un grande dibattito è scaturito sulla natura di questo oggetto intenzionale, se sia un oggetto puramente nominale o se abbia invece un qualche grado di realtà, argomento che interesserà tutti gli allievi di Brentano. E poi vedremo come Husserl e Marty, da due punti di vista differenti, penseranno di risolvere la questione. Ora, se l'oggetto possiede un qualche grado di realtà, potremmo dire che all'oggetto reale esterno corrisponderebbe un oggetto interno, presente anche nel caso dell'allucinazione o della falsa percezione. Cioè avremmo una sorta di duplicazione dell'oggetto. All'oggetto reale esterno corrisponde un oggetto interno della rappresentazione. Per esempio, io vedo un colore che non esiste in realtà, eppure esiste la percezione che io ho del colore e di conseguenza il colore percepito. Oggetto intenzionale sarebbe dunque un contenuto mentale o psichico presente a colui che percepisce e che pensa. Resta il problema del rapporto tra oggetto reale e oggetto mentale, e questo è il problema poi su cui dibattono i suoi allievi, cioè in che modo l'oggetto reale si dà come reale e in che modo l'oggetto mentale astrae da questa realtà si proietta all'interno di questa anima concepita come schermo, come dicevo prima, e soprattutto qual è il rapporto tra i due e se è lecita una duplicazione di questo tipo. C'è anche l'ipotesi che io percepisca un'immagine dell'oggetto. Nel caso delle allucinazioni, io percepisco un oggetto non esistente in realtà, ma ben presente alla mia mente. Ecco che si invera questo modello basato sulla duplicazione. Brentano e la fenomenologia nel suo complesso respingono decisamente questa ricostruzione. Io non percepisco i miei dati di senso, ma gli oggetti reali. L'oggetto del mio pensiero è la realtà trascendente, la mia coscienza, non i contenuti della mia coscienza. Ecco, questo è un punto su cui Brentano non si discosta, anzi, alla fine della sua vita, nella seconda fase, assume sempre di più una posizione realista nei confronti della realtà esterna. Ma questo lo vedremo, più avanti nella mia lettura. L'intenzionalità, secondo Brentano, quindi si poggia sulla distinzione fra due tipi di percezione. Potremmo chiamarla una percezione, anzi la chiama lui una percezione esterna riempita dai fenomeni fisici, e una percezione interna riempita da quelli psichici. Per Brentano, se la percezione esterna può sbagliarsi, quella interna non è mai falsa, come non è mai falso il giudizio che si basa su una percezione interna. Nella percezione di un colore, il soggetto è diretto al colore, e allo stesso tempo è diretto su se stesso. Questa è quella che, per esempio, Leibniz chiamava appercezione, cioè la coscienza è anche coscienza di se stessa e può percepirsi nell'atto di percepire. Il colore, che è il fenomeno fisico, è l'oggetto primario della percezione, mentre vedere il colore, che è il fenomeno psichico, è l'oggetto secondario. Quindi potremmo dire in Brentano non c'è un raddoppiamento tra oggetto e contenuto, tra un oggetto esterno e un interno. Il correlato intenzionale esiste solo in quanto è una parte inseparabile dell'atto intenzionale. Cosa vuol dire? Appunto, l'intenzionalità che si dà, la coscienza si dà come essenzialmente intenzionale e questo è un atto unitario, potremmo dire. Cioè, non è necessariamente correlato a una duplicazione dell'oggetto in interno ed esterno. Ogni vedere è inseparabile dal veduto e l'oggetto in quanto visto non è un oggetto dotato di realtà vera e propria. L'oggetto intenzionale invece è l'oggetto reale trascendente a cui è diretto l'atto. Non ci sono due oggetti, ce n'è solo uno che è quello reale, trascendente, eventualmente non esistente. Capite che tutta la questione si gioca sul passaggio tra la sensibilità e la coscienza. E Brentano arriva a concentrarsi sull'atto psichico dell'intenzionalità, quello che lui chiama l'oggetto immanente, che è essenzialmente l'oggetto appunto dell'intenzionalità e che relativizza, mette fra parentesi, esclude l'oggetto reale, che però, attenzione, non è escluso, l'oggetto reale resta come un fantasma, ma sempre presente. Poi vedremo come in Husserl questo punto sia ulteriormente sviluppato. Sappiamo quindi come Brentano sia stato come dicevo, era l'oggetto della sua dissertazione di dottorato e di abilitazione, sia stato un attento esegeta di Aristotele. Anzi, possiamo affermare che nella sua teoria dell'intenzionalità l'ombra di Aristotele agisca continuamente, sia sempre una presenza costante. Cito sempre da Brentano: già Aristotele ha parlato di questa inabitazione psichica, cioè il fatto che la psiche per sua costituzione tenda a un oggetto esterno. nei suoi libri sull'anima, egli dice che il sentito in quanto sentito è nel senziente, che il senso accoglie il sentito senza la materia, che il pensato è nell'intelletto pensante. E fin qui è tutto chiaro. Anche in Filone noi troviamo la dottrina dell'esistenza e dell'inesistenza, inesistenza mentale. Poiché però egli confonde quest'ultimo con l'esistenza in senso proprio, egli approda poi alla sua dottrina del logos e delle idee, che è piena di contraddizioni. Cioè, nel momento in cui un pensatore arriva ad identificare l'esterno e l'interno, diciamo così, semplificando, ecco che scaturiscono tutte le contraddizioni che hanno segnato la gnoseologia della tradizione occidentale. Le cose vanno analogamente con i neoplatonici. Agostino, nella sua dottrina sul verbum mentis e sulla sua genesi interiore, accenna questo medesimo fatto. Anselmo vi si riferisce nel suo celebre argomento ontologico ed è stato fatto rilevare da varie persone come il fatto che egli tratti l'esistenza mentale come un'esistenza effettuale stia alla base del suo paralogismo. Tommaso d'Aquino insegna che il pensato è intenzionalmente nel pensante, l'oggetto dell'amore nell'amante, il desiderio nel desiderante ed utilizza questo fatto a scopi teologici. Ecco, è importante per me vedere come Brentano si rapporta alla tradizione e qui fa una carrellata, diciamo, di momenti che sono importanti per la storia della intenzionalità. E essenzialmente lui rimane aristotelico, infatti si richiama al peripsichesse in cui Aristotele, come dicevo prima, dice che un oggetto che è nel, scusate, dice che un oggetto è nel soggetto, nel rapporto intenzionale con la sua forma, ma non con la sua materia. Intenzio, anche per Brentano, non è un richiamo all'essere dell'oggetto, ma presenza della forma che senza materia è fatta della stessa immaterialità, potremmo dire, dell'anima che la percepisce. Quindi c'è questa parentela anche tra la forma impressa dalla sensibilità nell'anima e l'anima stessa, essendo entrambe immateriali. Aristotelicamente, anche per Brentano, la forma è realtà ideale, mentre nella realtà l'oggetto si presenta come una sintesi di materia e forma. Anche la critica a Sant'Anselmo, ricordiamo la famosa prova ontologica dell'esistenza di Dio, ci riporta alla distinzione che Brentano vuole netta fra un piano ontologico e un piano psicologico. L'errore del teologo medievale era proprio quello di confondere l'esistenza nella coscienza con l'esistenza. Scusate, di confondere l'esistenza nella coscienza con l'esistenza effettiva. Per Brentano l'esistenza nella coscienza non è esistenza ontologica, bensì, e questa volta potremmo dire platonicamente, una copia, un bild, la chiama lui, una intenzio dell'essere effettivo. L'intenzionalità per Brentano è diretta al coglimento di questo bild. Ugualmente ad Anselmo, Filone confonde esistenza mentale ed esistenza effettiva, che è l'obiettivo della critica in questo caso di Brentano. L'obiezione immediata che potremmo fare a Brentano è inerente al concetto di essere. Il dibattito che negli anni che seguono la pubblicazione della psicologia si accende tra i suoi allievi verte fra l'altro proprio su questo punto. In che modo l'immagine è? O l'immagine è forse un non essente? Insomma, l'immagine, la rappresentazione che sembra essere il sil, direbbe Brentano, cioè l'obiettivo della intenzio, ha uno statuto ontologico. E se sì, in che modo è, diversamente dall'oggetto che avrebbe una realtà effettiva esterna alla coscienza che l'accoglie? E questo è tutto è la sostanza di questo dibattito. La coscienza che statuto ontologico ha, essendo essa stessa oggetto di discorso da parte di se stessa? Allorché, come nella percezione leibniziana, si autocoglie nel processo intenzionale? Sono tutte domande destinate a non avere risposta all'interno dell'impostazione brentaniana e della psicologia del secondo 800. E perché, potremmo domandarci? A mio avviso, perché Brentano si muove essenzialmente nell'alveo del pensiero aristotelico, e in particolare in riferimento a due concetti. Brentano usa costantemente il concetto di oggetto esterno, che ingenuamente è assunto come un'unità collibile come tale, sebbene nel riflesso dell'immagine, però, In Brentano non c'è mai una rinuncia all'oggetto esterno. E in secondo luogo, il concetto di un dentro e un fuori, su cui lui insiste costantemente, ovvero una coscienza che ha dei confini, che ha un limite, quindi che si muove, potremmo dire, all'interno di una spazialità, per tornare all'inizio del nostro tema. Ci sono le percezioni interne e esterne, le une relative ai fenomeni psichici, le altre relative ai fenomeni fisici. Insomma, abbiamo a che fare con un mondo duale, esattamente come nell'impostazione aristotelica che Aristotele eredita da Platone. Ed ecco che torna in gioco il concetto di spazialità applicato al modello anima-mondo. Tutti i problemi derivano dal pensare, dal fatto che da Platone in poi si pensa che l'anima non faccia parte del mondo, cioè che il soggetto percipiente, l'oggetto, non sia a sua volta un oggetto. Ripeto questo punto, diciamo, quello che mette in crisi il modello metafisico occidentale è proprio il fatto che l'anima non viene retroversata su se stessa, cioè il pensare che l'anima non faccia parte del mondo, mentre l'anima è parte del mondo. Ma se l'anima è parte del mondo, chi è che può parlare dell'anima? Quale anima di secondo grado può parlare dell'anima, e lo stesso quando parliamo del soggetto percipiente, esso stesso, il soggetto, diventa oggetto, ma per chi? Per un altro soggetto, per Dio, oppure all'infinito in questa catena. Insomma, stiamo parlando dei limiti della metafisica occidentale, in qualche modo. Io farei una breve pausa qui, mi scuso forse per la densità anche dell'argomento, ma chiaramente sono disponibile per domande, osservazioni, ma lasceremo poi uno spazio appunto alle vostre osservazioni, ai vostri dubbi, se mai ce ne fossero.
Grazie Gianluca, sì, facciamo una pausa, direi di 5 minuti, una pausa.
Perché io devo attraversare lunghi corridoi per andare a fumare. 10 minuti.
10 minuti e ci rivediamo,
Assolutamente.
sono le 19:06, ci vediamo insomma alle 19:15 circa. Va bene, grazie, grazie.